L'unico metodo infallibile per conoscere qualcosa è giudicarla dalle apparenze.
Gaming che ti rendono giovane!
Penultima puntata dell'Atariteca, incredibile, vero? Non ci avrebbe creduto nessuno, neanche io ci avrei creduto che sarei arrivato fino a questo punto, ma è così. Sta finendo maggio, finisce anche la prima stagione dell'Atariteca e per concludere degnamente in bellezza, ecco che abbiamo un grande ritorno in Atariteca, quello di Star Fox Mulder dei Beatelloni, gruppo retro gaming accanito frequentatore dei miei lidi, in quanto abbiamo già avuto modo di collaborare in passato per quella che è stata un'intera stagione della trasmissione di Nerda e di quelli che sono stati e che furono i cugini del terribile. Come da rituale vi consiglio di iscrivervi al gruppo Telegram di Atariteca, dove spesso gli argomenti di discussione si trasformano in argomenti di queste puntate che state ascoltando, e di iscrivervi anche al gruppo Telegram Atariteca Channel, dove potrete essere sempre aggiornati quando pubblico nuove puntate. Tutti i contenuti scritti, ovviamente non gli speciali con gli ospiti, ma le puntate diciamo standard, possono essere trovate in formato testuale sul mio blog personale, che si chiama Chi non corre è perduto, ed è raggiungibile all'indirizzo www.simoneguidi.info. Ma prima di andare oltre ed introdurre l'argomento di questa frizzantissima puntata, mi voglio dedicare un momento di autocelebrazione, perché ne ho proprio bisogno. Sono quelle cose che accadono, non te l'aspetti, dici ma accidenti, è 400 milioni di puntate che lo chiedo, finalmente c'è qualcuno che l'ha fatto, grandissimo. Infatti c'è stata una bella recensione per Atariteca su iTunes, che è stata pubblicata a nome di Caleb Nebula. Ecco, Caleb Nebula, io non so chi tu sia, però ti voglio tanto bene, anche perché hai scritto delle cose che mi fanno struggere, cioè io c'è scritto: ci sono i podcast di passaggio che ascolti e stop, poi ci sono questi invece che restano e si imprimono nel DNA. Simone è un oratore fantastico, gli ospiti che porta sono interessantissimi e ne sanno a pacchi, e non riesco a non fiondarmi appena esce un nuovo episodio. Ecco, bravo Caleb Nebula. Io spero che tu non sia mia madre che lo fa di nascosto per dare soddisfazione a un figlio degenere, ma ecco, ti sono eternamente grato. E torniamo con i piedi sulla terra. Allora, questa puntata è prettamente incentrata sulle copertine dei videogiochi, sul loro packaging e sull'evoluzione che hanno avuto dagli anni 70 fino ad oggi. Per parlare di questo annoso problema, c'è qui con noi, ospite in Atariteca, Star Fox Mulder dei Beatelloni, che mi appresto a contattare con la mia super antenna parabolica.
Senare.
Ciao Star Fox.
Ciao Simo, come stai?
Bene, bene, guardiamo bene. Siamo usciti dal lockdown e ora siamo un pochino più rilassati e anche ben disposti verso il futuro, no?
Sì, sì, probabilmente adesso si cazzeggerà di meno, si giocherà forse di meno, però dai, il futuro è davanti a noi, quindi è roseo e meraviglioso.
Sì, 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 è davanti a noi, meno male, per un breve periodo l'abbiamo avuto alle spalle.
Sì.
Allora, chiariamo subito verso gli ascoltatori di Atariteca il motivo per cui ospito Star Fox Mulder dei Beatelloni in Atariteca stasera, perché con il buon Star Fox abbiamo parlato, giorni precedenti ovviamente, dell'utilità delle confezioni, delle copertine, degli artwork, dei videogiochi nel corso della storia. perché insomma era un bel vedere avere un bel gioco con una sua confezione, vero Star Fox?
Ah, si compravano i giochi per la copertina e credo che tutti noi l'abbiamo fatto pensando wow quanto è figo questo Missile Command, chissà cosa succederà dentro, e non era esattamente quello che ti aspettavi, però comunque avevi un gran bel pezzo di confezione.
Eh sì, sì, poi questi qui sono discorsi, hai visto che partivano già alla fine degli anni 70 con la nostra sempiterna Atari che ci aveva insegnato, no, l'utilità delle confezioni, degli artwork, queste cose qui, visto che i videogiochi erano quelli che erano compressi da enormi limitazioni dell'hardware che li doveva far girare, occorreva spingere sull'immaginifico, sull'immaginario, no, per motivare i consumatori a comprare il videogioco, e quindi il packaging aveva la sua utilità. No.
Atari è stata sicuramente la prima a pensarci, anche perché se guardiamo le altre console dell'epoca come il Fairchild o quello che poteva essere contemporaneo, appunto si diceva semplicemente il gioco del calcio, il gioco del basket, e tu non avevi nessuna voglia di comprarlo. Invece l'Atari ti puntava con una grafica molto accattivante a pensare che ci potesse essere tanto altro dietro quel gioco, e quindi
sì,
era già un altro discorso.
Sì, copertine visto ricchissime di dettagli, no? Molto, molto veramente ti facevano spaziare con la mente, e che poi dopo andavi a vedere il succo del gioco, che so, la copertina di Adventure, hai visto, te la ricordi com'era bella col
dragone? Sì, bellissima. Ma sai, io ho un ricordo ben specifico, perché sono cresciuto con l'Intellivision in casa, che anche loro ovviamente arrivando subito dopo Atari hanno copiato questa cosa delle copertine belle, e io avevo quel Advanced Dungeons and Dragons Cloudy Mountain che aveva una copertina e dicevi wow, tu sei proprio Aragorn, ok, questa idea dell'avventuriero che entra dentro il dungeon, c'era in qualche maniera quello nel gioco in effetti, quindi te lo riportava, però la tua fantasia galoppava molto di più di quello che il gioco ti permetteva anche durante il gioco grazie alla copertina.
Infatti guarda, tra l'altro, sapendo che c'eri te stasera, io mi sono portato il mio bel librettino Art of Atari, non so se tu ti ricordi.
Bellissimo, bellissimo, perché in effetti erano delle vere e proprie opere d'arte. Se adesso sono andati a raccoglierlo in questo volumone fotografico c'è un motivo. Comunque c'è un lavoro.
Sì, è la Bibbia, questa è la Bibbia. La Bibbia secondo, è il Vangelo secondo Tim Lapetino, sai? No, è bello, guarda, io lo sto sfogliando, è fantastico, proprio il tocco. Comunque va bene, non ci perdiamo in questi feticci che io dopo mi ci navigo.
Allora, si potrebbe dire comunque che oltre alla copertina che ti faceva acquistare il gioco, c'era anche un bel contenuto di solito dentro, perché c'era minimo il manuale, quello proprio scontato, che ti spiegava come si giocava, cosa per niente scontata, e in certi casi c'erano anche delle cose in più, perché ti potevi trovare il fumetto della DC Comics, come nel caso di Sword Quest, piuttosto
Vero.
Che altri gadget promozionali, sempre per spingerti a ma anche tu l'hai comprato, sì, eccolo qua, guarda bello il mio gadgettino che ho ottenuto col gioco, quindi eri bello soddisfatto quando ti compravi un videogame.
Eh sì, è proprio bello, compravi proprio il bene emozionale, diventava da bene fisico ed emozionale, che poi rimaneva lì nei secoli dei secoli, no? Un po' come le confezioni delle avventure LucasArts, visto?
Sì, che ancora si collezionano giustamente.
E poi purtroppo, vabbè, mano a mano nel corso degli anni, però questa tradizione, no, questo uso di avere una bella confezione si è andato man mano un po' degradando, no?
Allora,
cosa ne pensi?
Sì, anche se la cosa è stata abbastanza lunga, perché se ricordi anche sul fronte home computer c'erano, mi va di citarlo perché secondo me è uno degli esempi migliori di come cosa si potesse fare in una confezione, tutta la serie Ultima.
Sì.
Lì ti mettevano anche la mappa in cioè non mi ricordo che materiale era, in stoffa, in pelle, una cosa stupenda comunque. E questa cosa nel mondo computer sì, si è tenuta per molto tempo. Sul fronte delle console invece no, effettivamente si è andato un pochettino perdendo, anche perché già quando siamo arrivati, Nintendo ha sempre fatto ste scatole che tendevano a spaccarsi tutte purtroppo, ma io mi ricordo ad esempio l'era in cui ero al liceo io, quindi Saturn, PlayStation, cominciavano ad esserci queste confezioni di plastica non proprio robustissime, e infatti c'era il manualettino striminzito, c'erano le spin card, se lo prendevi la giapponese che ti si spaccava, cominciava a diventare una di quelle cose che andava tenuto con massima cura, altrimenti bello quanto ti pare ma non ti durava già da nuovo.
Eh sì, il problema poi delle confezioni di plastica è visto che quando cascano si scheggiano, si bucano,
saltano, sì, sì.
E saltano, e invece, vabbè, quelle cartacee agli urti resistono di più, quello in dubbio. Sì, 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 sì.
Però quel periodo probabilmente era già quello in cui il software contava molto di più di tutto il packaging, perché tu potevi avere a casa quello che era davvero il porting da sala giochi piuttosto che un gioco nuovo, quindi non dovevi più venderla con la confezione.
Eh sì.
Capisci cosa intendo?
Sì, 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 verissimo. Allora, dunque, abbiamo detto partenza con confezioni cartacee con artwork accattivantissime, poi abbiamo un lento, no, abbiamo la fase degli home computer, quello che ci ha accompagnato, se non sbaglio, dall'83 fino al anche 16 bit, anche l'era 16 bit, perché io qui c'ho qualche gioco per Amiga e ST che c'hanno delle signore confezioni, devo essere proprio onesto.
Sì, sì, credo che fino a fine anni 90 le confezioni per il PC erano veramente belle.
Sì, sì, proprio belle. Tra l'altro, guarda, poi dopo è finita l'era dei 16 bit, no? Nella seconda metà degli anni 90, 95 è partita la PlayStation, quindi abbiamo le confezioncine, siamo già nell'era della plastica.
Sì, del CD in pratica.
Del CD in pratica, però il PC ha continuato ad avere le sue belle confezioni cartacee, devo essere sincero, perché qui non mi vedete. Infatti, ecco fatto, tiro in terra tutto, io qua c'ho una bella confezione di Tempest 2000 per PC con CD-ROM ed è una figata. Ora io non la apro perché è in cellofanata, io sono un collezionista e piuttosto mi taglio un dito.
No, no, in tal caso non te lo faccio tirare fuori perché ero curioso di sapere cosa c'era dentro Tempest. Però ecco, di quel periodo ti posso citare che ce l'ho ancora, visto che andavano appunto i big box per i PC ed è una collezione, un tipo di collezionismo che adesso esiste. E, io c'ho Baldur's Gate. Non so se te lo ricordi,
sì.
Che subiva molto già la pressione della pirateria che aveva cominciato a diffondersi, quindi loro per spingere l'acquisto dell'originale misero, a parte i 4 CD o 5, non mi ricordo quanti erano, ma c'era anche addirittura un'avventura fatta di Advanced Dungeons & Dragons per invogliare la gente a avvicinarsi al gioco di ruolo cartaceo. Era una cosa che ovviamente tu ti perdevi nel momento in cui non avevi la confezione originale, quindi lì l'interesse di fare le cose a modino c'erano ancora.
Sì, poi tra l'altro ricordiamoci una cosa, che questa è una fase... Te parlavi, io intanto ho levato il cellophane a Tempest 2000, cioè...
Vai!
Sì, sì. Sì, sì, sì. Comunque ti dicevo, via, levo tutto, vaffanculo.
Sì, dimmi
dicevo,
cosa c'è.
Già negli anni 80 i videogiochi noi li abbiamo comunque cominciati ad avere tutti piratati. Quindi le confezioni, i manuali erano una chimera, non c'erano più. E infatti tanti giochi, come ad esempio quelli della Lucasfilm, i primi tipo di Eidolon, avevano una bella storia introduttiva, no? Che ti spiegava come giocarla. Poi nel manualetto c'erano contenuti gli indizi per continuare a giocare. E addirittura nelle avventure, ti ricordi, della Lucas, te le fornivano con tipo cosa? Another World c'aveva il disco, se non sbaglio, il disco per sbloccare il codice di sicurezza e andare avanti.
Sì, quello andava molto spesso, soprattutto mi ricordo appunto nelle avventure Lucas o nei giochi Lucas che c'era i codici che dovevi sbloccare.
I codici, sì.
Però
sì,
facevi
sì,
le fotocopie anche di quelli, in qualche
maniera. Sì, infatti noi abbiamo purtroppo conosciuto solo le fotocopie, ma insomma la confezione... Oh, io l'ho aperta Star Fox.
Fallo, volevo. Ora ecco. Dimmi cosa c'è dentro perché sono veramente curioso.
Allora te lo descrivo a parole. Abbiamo il classico manualetto Tempest che ti dice nel 1981 il mondo ha conosciuto l'originale, no? Tempest originale. Adesso che invece siamo nel 2000 è giusto avere tutto. Insomma un bel discorso, le istruzioni di installazione, configurazione. Ok, abbiamo delle foto del gameplay, cosa come giocare. Va bene, è proprio il classico librettino di cosa come fare, niente di... Oh, qui c'è un altro librettino.
Ah, già addirittura due.
Due. Richiesto un computer 386DX minimo o superiore, mi raccomando. 2 mega RAM almeno, se no non giochi, capisci? e la Sound Blaster, perché sennò non senti nulla.
Ah, questo certo,
è
certo.
Fondamentale.
Però comunque era su CD, dimmelo, non dischetto.
È CD.
Era già periodo CD, per fortuna.
Oddio, sì. Ah, cioè, come fare un boot disk, guarda bello. Come andare a modificare i file config sys e autoexec bat.
Mamma mia, quante informazioni.
Dio santo, Dio. Poi, oh, va bene, la cartolina della registrazione del software da mandare a Atari Interactive.
Bellissimo.
Che è praticamente dove in Inghilterra, che c'è scritto Hasbro piccino. Vabbè, e poi ecco il CD. Ora ci arrivo, Che praticamente non c'entra un tubo con tutto. Oh, ecco, è perfetto. Ma è cascato subito. Ma... No, è solo CD, solo CD, il CD con la copertina e l'installazione. Vabbè, niente di eccezionale.
Cioè... No, niente di eccezionale, perché era lo standard per quel periodo, quello che mi hai descritto, però è uno standard che abbiamo poi completamente perso.
Eh sì, quello non c'è proprio più nulla. Infatti, ecco, dopo il 2000 cosa possiamo dire che è successo?
Allora, dopo il 2000 c'è stata un'evoluzione... di due tipi. Si è cominciato con la standardizzazione, perché tutto ad un tratto abbiamo avuto che le confezioni PC erano identiche a quelle PS2, che erano identiche a quelle Xbox, che erano identiche a quelle GameCube, e tutte quante erano identiche ai DVD.
Ecco qua.
Quindi tu con il mobiletto IKEA standard ti mettevi giochi, DVD e quant'altro tutti insieme. E ovviamente il manualettino si era striminzito per arrivare a entrare dentro quella confezioncina. È bastata una generazione dopo, quindi 5 anni dopo, per vedere scomparire definitivamente il manualetto.
Quindi ecco, i giochi di adesso, in pratica, vabbè, ora tutti sappiamo che tanto si vive con servizi online tipo Steam, GOG e quant'altro, quindi non abbiamo a disposizione nulla, perché anch'io quando vedo scarico roba, cioè installo e via.
Giusto. Adesso c'è una doppia via, perché c'è quella del digital, che è quella che va per la maggiore, anche perché ovviamente le case produttrici si sono rese conto che tu il digital fai fatica a taroccarlo, quindi la pirateria lì bene o male muore, e soprattutto non te lo rivendi il gioco, perché hai ucciso l'usato in questa maniera. Però c'è la gente che continua ad aver bisogno, perché c'è gente che dice: io voglio qualcosa di fisico. Probabilmente siamo noi vecchi, però c'è ancora quel mercato. E questo fatto ha creato due vie, appunto. La prima è quella delle Collector's Edition, che generano mostri, perché un caso eclatante che ha fatto scoppiare l'internet un paio d'anni fa era stato quello della Collector's Edition di Resident Evil 7, bellissima, la miniatura della casa e quant'altro, e non c'era il gioco. C'era soltanto la key che tu ti dovevi scaricare, non avevi il gioco fisico.
Fantastico, cioè ti hanno venduto tutto meno che il gioco,
sì,
bello.
Sì, hanno venduto il merchandising in pratica.
Oh, mitici, siamo proprio nella società dei consumi, è il top, è l'apice. Top.
Questa è una direzione, l'altra direzione invece è quella di continuare a fare determinati giochi fisici, e non è del tutto morta anche quella direzione, perché adesso purtroppo lo sapevo all'inizio di questo podcast, me lo sono dimenticato a corso della chiacchierata, però di recente c'è stato un gioco importante che doveva uscire un paio di mesi fa, mi pare, che è stato posticipato causa coronavirus.
Sì, come tanti.
Perché sapevano che avrebbero potuto far uscire la versione digitale senza problemi, ma quella fisica no. Allora hanno deciso di posticipare tutto. E di conseguenza fa sì che le case produttrici ancora si tengano conto, sono consapevoli che il mercato del retail è importante. Ergo, il digitale c'è, ma non è solo lui.
E meno male, guarda. E poi, vedi, ora noi abbiamo affrontato questo argomento, Star Fox, così, no, facciamo una puntata, parliamo delle confezioni. Poi, mentre tu parli, a me mi hai fatto, cioè, mi fai accendere 300 lampadine in testa, no? E io qui davanti ho tirato giù la confezione di Thimbleweed Park, l'ho comprato nel 2017. E collegandomi al discorso che facevi te, ti vendono il merchandise e il gioco no, ecco, questa è stata veramente una figata, perché questo è stato l'acquisto più bello della mia vita, perché quando, se ti dico quel che c'è dentro, allora, ci sono delle cartoline illustrate dall'artista che ha fatto la copertina del coso, poi delle spillette, poi abbiamo qua giù, vabbè, il manualetto come c'era in Tempest 2000, quello di come installarlo, i controlli e quant'altro, quello rituale, diciamo,
quello basilare, certo.
Quello basilare. Adesivi, adesivi a tema, che ad esempio c'è l'adesivo della radio dove lavorano alcuni personaggi del gioco.
Sì, sì, ho presente, l'ho giocato.
Esatto. E poi c'è anche l'adesivo di Thimbleweed Park con City Limits, popolazione 80, sai quei classici cartelli che ci sono all'inizio, che c'era anche all'inizio di Thimbleweed, no?
Sì, 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 quello che riprende Twin Peaks, tra l'altro.
Sì, 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 sì. A Rino, ti ricordi come parlava un personaggio?
Sì, sì, sì.
Un altro adesivo con scritto come parlava quel personaggio. Poi qui c'è anche il giornale, il Nickel News, quello che veniva stampato nella tipografia sempre del gioco, una copia del giornale.
Ma è bellissimo perché qui si vede come Ron Gilbert, che poi era l'autore di Monkey Island, sì, ha fatto Thimbleweed, ha voluto rifare l'esperienza nostalgica, quindi riportarti, sì, a quando tu giocavi a Monkey Island e ti caricavano la confezione con tutte queste cose meravigliose.
Ma è bellissimo, infatti io ho fatto, cioè, la reclame della TimbleCon 87, ti ricordi che i personaggi, sì, andavano nella Lucca Comics lì di Thimbleweed, poi le previsioni del tempo ovviamente a Thimbleweed, e poi la mappa della città con tutti i posti, e tra l'altro tutto intorno ci sono le pubblicità degli esercizi commerciali, cioè come se fosse veramente la mappa di una città con, che so, pizzeria da ricchi, vedi tutte le cose, tutte le pubblicità. Sì, sì, sì.
Bellissimo, guarda, mentre me ne parlavi mi hai ricordato la cosa, e infatti sono andato anch'io a ravanare, questo tipo di prodotti adesso viene fatto più che altro per appunto gli appassionati, quindi è stato un caso quello di Gilbert, e ce ne sono tanti altri legati ai prodotti homebrew, ad esempio. Io l'anno scorso ho comprato Ricky e Vicky per Atari 7008, un gioco uscito di recente. Bellissimo.
Sì, l'ho scaricato di recente su Steam, carinissimo. Su Steam,
infatti bellissimo anche quello. La confezione, che ce l'ho adesso sotto mano, ti mettono, a parte la classica confezione 7008, c'è il gioco, c'è il manuale, ma poi ti hanno aggiunto l'adesivo, il modulino commemorativo con il tuo numero di copia e stampato quando l'hai preso, con i ringraziamenti. Due ticket che sono tratteggiati, anche questi numerati, quindi sono individuali, per accedere al Luna Park, che poi è tutto un discorso di, come facevi tu prima, ad esempio, di Thimbleweed, è memorabilia.
Sì.
Merchandising già buttato dentro, ti fanno sentire orgoglioso dell'acquisto che hai fatto.
Eh sì, molto, è vero. E questo è veramente un feticcio a questo punto.
Sono fetici. Ormai come lo è la musica, perché in effetti noi parliamo di videogiochi, ma se ci pensi anche la musica, ormai comprare il CD o il vinile è un feticcio.
Sì, tra l'altro guarda, mi sono scoperto ultimamente che sono più propenso a comprarmi il vinile dei dischi per tenerli piuttosto che scaricarli, o il CD. Sono
d'accordissimo con te, anche perché il vinile è più bello, e quindi se devo spendere in una cosa fisica la voglio bella.
Esatto, ma anche l'età che avanza in me, che se si mette vecchio, allora
si diventa nostalgici.
Però una cosa, guarda, che e poi chiudo con Thimbleweed, una cosa bella di Thimbleweed è che poi dopo c'è la versione in CD e la versione su floppy.
E funziona? Non lo sapremo mai, tanto chi ce l'ha ancora il lettore floppy.
E chi ce l'ha il lettore? Per me mi hanno anche fregato, magari è un floppy vergine. Bellissimo, bel viaggio, guarda, mi hai fatto veramente viaggiare con la memoria e con la nostalgia. Adesso, nel 2020, giocare ai videogiochi significa fondamentalmente non aver più in mano nessun tipo di supporto fisico, giusto?
Per lo più sì, ormai abbiamo visto anche un modello di Xbox One che è uscito senza il lettore di dischi, quindi che si basa solo esclusivamente sul digital download, e quindi il futuro è probabilmente quello. Hanno interesse tutti a farlo, meno probabilmente noi consumatori, che se da un lato abbiamo dei vantaggi, perché in periodo quarantena con i negozi chiusi comunque il digital download ti permetteva di giocare in continuazione, dall'altro è anche vero che se hai visto in passato ci sono situazioni in cui chiudi il server e tu quel gioco non ci giochi più.
Infatti lì siamo veramente il buon Alessio Cosenza, uno dei programmatori di Virtuaverse, è uno che si scaglia proprio veramente con violenza contro i cloud, contro tutto ciò che viene immagazzinato su server remoti, perché giustamente fa sempre presente questa problematica: non è più tuo, se un domani questi decidono di cancellare, te non avrai più a disposizione quel software, quel programma. Siamo veramente nelle mani di chi? Boh.
di coloro che ci danno il servizio. In questo caso, sì. Guarda, mi permetto di, ormai mi sa che siamo anche in chiusura, di citare giusto quelli che considero un po' virtuosi. Adesso sai che si è citato prima Steam, ma si è citato anche GOG. Sì. GOG è della divisione, la CD Projekt Blue, che tu probabilmente conoscerai, la CD Projekt Red, che sono quelli di Witcher, che adesso faranno Cyberpunk, quindi abbastanza grossi. Loro, nel momento in cui è nato GOG, hanno subito detto: noi ragazzi non saremo aperti per sempre, sappiamo che un giorno, per qualunque motivo, crolleremo. Quel giorno vi diremo: avete un mese per scaricarvi tutto quello che è vostro, perché l'avete pagato, quindi è giusto che ve lo tenete, vi avvertiamo prima e poi noi falliamo. Siamo ben lontani a quel momento, però hanno già considerato questa situazione.
E questo, vedi che io e te abbiamo una sinergia, e questo mi fa mettere insieme i pezzi del mosaico, e rivedo davanti a me Alessio Cosenza che mi scrive su Facebook: compra Virtuaverse su GOG e non su Steam. E io ho detto: ma perché? Ma perché? E ecco il perché, me l'hai detto ora.
Bene, mi fa piacere.
Perfetto, Star Fox, ti ringrazio tantissimo per questa ospitata nella Tariteca. Lo sai, la tua seconda casa, qui ci puoi fare quello che ti pare.
Sì, ma vengo sempre volentieri a bere qualcosa con te, quindi ci vediamo anche prossimamente.
Sì, te e tutti, e i bitelloni tutti, mi raccomando. Prima di salutare infatti gli ascoltatori, è il caso di ricordare che Star Fox, Mulder e i bitelloni sono raggiungibili all'indirizzo www.ibitelloni.com.
Yes.
Scrivete, scrivete le vostre recensioni su iTunes per permettere alla Tariteca di crescere ed essere scoperta. Considerate questo, condividete questo podcast solo con persone interessate che lo potrebbero apprezzare, e mandatemi le vostre opinioni, le vostre critiche e i vostri punti di vista. Io sono Simone Guidi.
Io sono Star Fox Mulder.
Lui è Star Fox Mulder dei Bitelloni. Vi salutiamo, vi abbracciamo fortissimo e vi rimandiamo alla prossima puntata della Tariteca. Ciao!
Ciao ciao!